Eccoci qua, ragazzi. Quasi finita l'estate, sì. Ritorna al nostro appuntamento. Mi siete mancati, mi è mancato anche il mio amico microfono, come lo chiamo io. Al nostro appuntamento quotidiano di sabato pomeriggio con Siamo alla Frutta, con Nicola e Pierpaolo, che non è presente, ma vi saluta. Oggi è impegnato. Come ogni sabato pomeriggio, da qua ci teniamo compagnia fino a metà giugno, sperando che non sia caldo già a fine maggio come quest'anno, insomma, sperando di non soffrire caldo già alla fine maggio, ma ci faremo compagnia da oggi fino appunto fino a metà giugno con Siamo alla Frutta alle 15:17, sempre in diretta web, sempre su radiofonia.com, www.radiofonia.com, scritto a PH, per raccontare, come vi ho detto, tramite la mia pagina Facebook, belle storie e per conoscere a Tamon, insomma, per arricchirci anche noi stessi, insomma, di tutto ciò che ci circonda e di belle realtà che sono presenti. Oggi è questa prima oretta di puntata, prima puntata stagionale di Siamo alla Frutta, è un ritorno ormai sia a Francesco Anelli, ora fa un po' la targa d'oro, insomma, non lo so, adesso stanno battendo i record di presenza. Francesco mai ha battuto, penso, già da parecchio i record di presenza, andare dietro che sta tagliando, quindi vai una targa. Quindi un ben trovato a Francesco e Andrea. Ciao ragazzi, ben trovati.
Ciao a tutti, ciao,
grazie per essere i primi ospiti di questa prima puntata 2024 di Siamo alla Frutta. E parliamo di arte, giusto? Arte, di pittura, di cultura, insomma.
Di arte, di artisti.
Insomma, ci ha portato un po' di materiale, Francesco, adesso ne parliamo. Invece un ben trovato, anzi un ben trovati, e un grazie di particolare perché, insomma, persona che è venuta oggi, insomma, con Lucrezia, che ringrazio Lucrezia, ben trovata. È anche una mia amica, quindi oggi in veste di Aura, non ti chiamo Schibo, che non mi chiamo, ma ti chiamo Aura, va bene, perché come me ha doppia... doppio nome, no? Un'identità segreta, esatto, sì. Accanto a quella non mai di nome Aura, e quindi mi ha trovato Aura. Ciao Aura.
Grazie, ciao
a tutti. Grazie per parlare di teatro, giusto?
Sì.
E più precisamente?
Di uno spettacolo teatrale, di che una compagnia svolgerà? Teatrale che sta mettendo in scena uno spettacolo. Sì, andremo in scena sabato prossimo, sabato 23 settembre.
Dove?
Teatro della Sapienza.
Ok.
Perugia, centro storico.
Da che ora, così già diciamo, lo chiudiamo ai nostri radioascoltatori.
Dalle 21.
Ok, ecco. Per i biglietti...
Abbiamo un sito, una pagina Facebook, una pagina Instagram, che è Teatro Dis. Lì troverete, insomma, il volantino e le informazioni.
Quindi, possiamo dire, sapete che c'è una data, da una certa ora dove siete impegnati, non potete mancare,
esatto.
Giusto? Poi ricorderemo ancora meglio alla fine. Fai una piccola introduzione e parliamo con la musica. Una piccola introduzione, che parliamo in questo video? Fai una piccola introduzione e parliamo con la musica.
Ma parleremo di arte, dei prossimi eventi, degli eventi in corso.
Perché Francesco fa un po' di mostre quante hanno.
Sì, qualcuna. E, guarda, ne parleremo di un'artista toscana, ma poi la introdurrà Andrea. Ma poi di un artista dell'Ecuador che sarà nostro ospite il 21 ottobre. E diremo della mostra di Natale. Oramai bisogna andare a Natale,
mancano 4 mesi, 3 mesi, quanto mancano lì?
Ma
poi penso anche a Pasqua, quindi ormai devo pensare anche prima di Natale. Allora, andiamo con la musica. Ieri ho visto, c'è anche tu, c'hai, dimmi se sbaglio, abbiamo visto insieme a Troggiano, Cristina Avena, che ha messo sì, di qualche attore animato del passato, ha fatto tornare un po' a bambini. Dopo le metto, però intanto partiamo con una sigla che questa estate, ragazzi, ho sentito, come ho detto Andrea, l'estate finisce il 21 settembre, quindi ancora siamo in estate. C'è una sigla che ho sentito quest'estate fino allo sfinimento, forse vi ricordate, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Disco Paradiso. Penso che hanno cantata in radio e dappertutto. Allora, per chi ancora vuole, è amante dell'estate, è ancora lo stagio dell'estate, mettiamo questa sigla e poi ritorniamo e iniziamo a chiacchierata e a puntata. Fa poco. Tutti alla ricerca di un colpevole, questa. Eccoci qua, ragazzi. Certo che mi andrei che a 4 bypass. Salutiamo tutti i miei dai, perché non è che è molto bella questa canzone. Però a di fare queste battute, questa canzone è diventata. È stato il tormento dell'estate. Allora, partiamo da Laura Lucrezia. Partiamo dallo spettacolo.
Vabbè.
Così almeno parliamo alla storia del. Che spettacolo è? Che storia parla? Insomma, chi c'è? Non dire, chiaramente, non fare uno spoiler, però una piccola introduzione, vai.
Allora, innanzitutto è un'opera di Brecht,
okay. In cui ci troviamo nell'antico Sesuan e tre dei sono in cerca di un'anima buona, okay, per sovvertire alle decisioni prese dal consiglio degli dei di voler appunto riformare il mondo, perché non si trovavano più anime buone. Allora questi tre dei si mettono in cammino per cercare un'anima buona e sembrerebbe che ne trovino una, okay, la nostra Shantè, che è la nostra, okay, protagonista. E tutto sembrerebbe andare per il meglio finché non arriva il cugino di questa Shantè, che alla fine non è così buono e misericordioso. E poi il resto lo verrete a scoprire da noi sabato prossimo.
E quindi è una ragazza, giusto?
Una ragazza, sì.
Ok, e c'è questo cugino che non è molto...
No.
Non è molto buono, giusto?
No.
Ok, sentiamo tutti i cugini in Italia che non sapevano. E Ski, anzi, Laura, scusa. Che cosa c'è dietro a questa storia? Il significato, il messaggio, come è nata questa idea, insomma? Tu poi sei anche regista, se sbaglio.
Sì, sì, diciamo, mi vanto anche di quest'ora.
Puoi dire ancora meglio, no? Vai.
Ecco, diciamo che appunto tutta questa storia nasce intorno alla domanda se esistano anime buone nel mondo che possano come essere in grado di sopravvivere essendo generose, essendo appunto sapendo perdonare totalmente in qualsiasi situazione, senza essere schiacciati da quello che è l'egoismo, da quello che è la violenza. E in qualche modo le vicende ruotano attorno a questo quesito. È un po' la domanda da cui parte Brecht e che accompagna un po' tutta la vicenda.
Ok, beh, insegnato anche sociale, diciamo, no?
Sì, 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 anche perché è ambientato appunto nell'antico Sesuan, ma in realtà è una domanda che costantemente
si
penso
fa.
Che un po' tutti si fanno.
Invece Lucrezia, che vuole citare nella storia, in questo spettacolo?
Io sono la vedova Shin, che okay, è un personaggio di accompagnamento della protagonista.
Ok.
Aiuterà la protagonista e il cugino, anche il cugino, durante l'intera opera.
Senti, non mi sono anche nomi particolari, misteriosi, diciamo, no? Perché sia il nome della protagonista che il nome tuo sono insomma molto, dice, insomma, affascinanti per certi versi. Ti voglio dire, quanta gente è che fa questo spettacolo, che è appunto protagonista di questo spettacolo, e poi c'è durante la pubblicità, che durante la musica, scusate, che è un anno che c'è questa compagnia, giusto? Quindi è fresca, da poco.
Sì, allora siamo in 11,
okay,
quindi 10 attori e poi ci sono io, e siamo insieme da un anno. Abbiamo iniziato un percorso teatrale che è stato prima un laboratorio, una cucina di ricerca teatrale, e abbiamo lavorato un po' su tutti quelli che sono i linguaggi teatrali e il loro significato. E poi mano a mano abbiamo iniziato a costruire questo spettacolo, un po' mettendo insieme il lavoro fatto nel laboratorio e il lavoro proprio vero e proprio sul testo in vista di uno spettacolo.
Quindi guardate, sabato prossimo, giusto? A partire da 21.
Esatto, 23 poi, settembre.
23, poi chiudiamo ancora, poi teniamo via, chiudiamo ancora la data. Datato, passiamo a cultura, dico, vale?
Come il teatro, insomma, sì, passiamo a...
Parliamo di queste mostre, di questa pittura, vai Franzi.
Ma io introduco l'artista, anzi, della prima mostra, poi ne parleremo anche di altre, che è Roberta Betti, un'artista toscana di Chiusi, che saluto, è attualmente in mostra l'antica Fornace Grazia di Deruta, quindi al Centro d'Arte Contemporanea, fino all'8 di ottobre. Ormai è un artista che da 10 anni si occupa di pittura, dipinge, poi entrerà magari in merito in modo un pochino più approfondito.
Dettagliato.
Dettagliato, ma io intanto approfitto anche per ricordare che il 21 di ottobre sarà con noi qui in Umbria e a Deruta, anche lui poi girerà un po' di città, umbre e non solo, Ortega Maila è forse il massimo esponente della pittura contemporanea dell'Ecuador, quindi è per noi un piacere averlo nostro ospite.
Sì, insomma, è un bel successo, no?
Sì.
E spendenti verso del titolo di andare dell'opera di Roberta Betti, adesso è andato a partorimo, ho guardato un po' la copertina anche guardando dentro Ivo. Figure particolari, oltre ad essere, cioè, molto colore, contrastanti, no? Un po' danno impressione che ci sono tanti elementi che si vanno a incatenare insieme. Il titolo di parto è Spennanti Reazioni.
Roberta è un artista, adesso dal catalogo magari,
il catalogo, sì, scusa,
non te ne rendi bene conto, ma quei segni di cui tu parli sono graffi.
Ah, ok.
È un artista che letteralmente graffia la tela, dipinge graffiando la tela, graffiando il colore. Quindi queste rivelazioni sono i suoi graffi che portano allo scoperto la luce che sta sotto la materia del colore. Se fai caso, sono tutte, per chi verrà in mostra si accorgerà che sono tutte opere forti con colori intensi, i neri, i rossi,
sì,
gli arancioni, oppure i blu oltremare, queste sorte di oceani o cieli astratti, dove lei graffia. E il graffio però non è un graffio posto sulla tela così tanto per fare, ma è un graffio che in qualche modo rappresenta questa sua energia interiore, la voglia e la necessità di arrivare a scavare nel profondo di queste forme, di questa intensità. E alla Fornace Grazia stanno benissimo, perché la Fornace Grazia è quel luogo dove fin dal 500 veniva cotta la ceramica, quindi ci sono le bocche della fornace, il caldo, il fuoco, no? C'è questa atmosfera quasi di calore che ancora si sente, e questi lavori così intensi, così forti, vengono fuori in modo particolare.
Sì, però Gaffi non mi è la parola giusta, ma Gaffi penso sia proprio,
sì,
il termine.
Io la chiamo sempre la pittrice dei graffi, no? Perché questo graffio è un concetto anche facile
che
da
poi si può portare anche nella vita, no?
Sì, 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 perché il graffio ha questa valenza doppia: da un lato diventa pittura, però è anche scrittura, è anche segno, no? Quindi, ed è anche una forma di sfogo della propria personalità.
Ok, dopo ritorniamo, anche perché oltre a questo, Franci, c'è anche un altri due opere molto importanti di cui dopo parliamo. Uno riguarda il Perugino, giusto?
Sì, no, volevo dire solo due parole del maestro Paolo Pasticci, che è in esposizione, espone le sue opere, le sue sculture al Palazzo Comunale di Spello, e è una mostra che dovrebbe terminare oggi, ma verrà prolungata su appuntamento per alcune altre settimane. Quindi chi se l'è persa ci può contattare, seguire le nostre pagine o social, comunque vuole, che avrà tutti i dettagli per venirci a trovare.
Perfetto, poi parliamo anche, insomma, di questa del Perugino.
Sì.
Allora, che fai sia il cantato di Cristina Vena, te la ricordi qualcuna? E sia il canto di Cristina Vena? Vediamo un po' se siete attenta.
Allora, Giorgi.
E poi c'è una che iniziava con Da... Da ricordi, allora sentiamo, vediamo se te la ricordi.
Vediamo.
È di qua, non è vecchissima, non è anche recentissima. Ovviamente, vediamo se i nostri ospiti, chi ci ascolta, è nominata. A fa poco. Eccoci qua, ragazzi, ancora in diretta web. Questa è la veloce, dopo metto anche un po' più lunga. Torniamo con, poi passo a voi, ma facciamo più un po', no? Torno con Laura e Lucrezia. Ti voglio fare una domanda, tutte e due, no? Un anno che c'è questa realtà teatrale, quanto è difficile per un gruppo di giovani fare teatro? Le difficoltà, se ci sono, invece gli aspetti, quei bei, quei bui, come diceva Perugia, quei ganzi, insomma, emozionanti.
Allora, sicuramente la difficoltà, purtroppo, con il ritmo della vita di adesso, è trovare il tempo e soprattutto le forze di poter venire, di prendere un impegno ogni settimana, specialmente noi che ci vedevamo il venerdì sera, alla fine della settimana, eravamo tutti molto stanchi, molto provati, però alla fine il bello del teatro è anche questo, che ci vedevamo tutti insieme, ci mettevamo con questa sorta di detto non detto, di questo comune accordo di mettersi giù
tacito
e fare teatro tutti insieme.
Invece dai, regista come?
Condivido l'impegno, nel senso che c'è tutto questo, che è un impegno proprio fisico dell'incontrarsi, del trovarsi insieme, appunto, al di fuori di quelle che sono le nostre quotidianità, no? C'è anche l'impegno nel pensare un po' a un progetto a lungo termine,
infatti,
nel provare a costruire qualcosa che vada avanti nel tempo, che vada in una direzione, provare a portare, diciamo, un po', guidare un pochino via la barca in quella direzione. Quindi c'è da fare, ecco, un lavoro da capitano, un po' da studiare i venti, vedere in che direzione si può andare.
Intanto facciamo il 23, poi ti pensato, sì, dopo già a fare qualcosa, dopo ancora facciamo il 23 e poi vediamo.
Beh, diciamo,
è a voi in corso?
Sì, diciamo che ancora non li raccontiamo via.
Però c'è qualcosa in testa?
Sì.
Ok, dopo me lo dirai, mi fai sapere, va bene?
Tornerò a parlarne.
Bravissimo, già hai capito. Franco, invece questa cosa del Perù, no, questa questo Qatar mi hai portato, no? Con mezzo della Vitu e un bel Perugino 2023.
Questo è un omaggio, vai, per i 500 anni del Perugino, artisti contemporanei che si ispirano al grande maestro. È una mostra partita il 23 aprile a Spello, ha toccato varie città, sta toccando ancora adesso varie città, ovviamente Perugia, Spello, Villa Fidelia, Fossato di Vico, Nocera,
Città
della Pieve, Panicale, insomma, vari comuni umbri, tanti comuni. E in tutte queste mostre ovviamente la mostra si è sdoppiata, che completa era la Rocca Ponente di Perugia e a Spello, okay. Bravissima. Dopo la mostra, alcuni pezzi, alcune opere, 8, 10 da una parte, 15 dall'altra, quindi tocca varie città. E a questa mostra c'è abbinata Perugino Amico Mio, che sono laboratori per bambini, per far conoscere ovviamente le opere e la vita del grande maestro.
Quindi hanno detto Paoma 6, che conosciamo, che spaglia bene prossimamente in radio, insomma, sì, molti artisti che hanno... No, che hanno collaborato, no?
Sì, 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 sì. Sì, molti artisti umbri, insomma, e quindi per noi è un piacere portarli nelle varie realtà o comuni umbri.
Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma guarda, no, è un bel progetto che rende giustizia a questo cinquecentenario, che comunque sia, ha rimesso un po' a sistema tutti i comuni e i luoghi dove ci sono opere del Perugino. Sono passati 500 anni, la sua esperienza di artista che se ne va a Firenze per apprendere col mezzo della virtù, come noi abbiamo, che è una frase tra l'altro tratta da Vasari, che non lo tratta neanche benissimo, anzi lo tratta proprio male, però quella frase all'inizio ci sembrava indicativa, proprio per dire come anche gli artisti contemporanei, ma non solo nella pittura e anche nel teatro, perché la fatica dell'artista poi è questo, che fondamentalmente si deve mettere lo zaino in spalla e partire, che è un viaggio sempre metaforico, ma sostanzialmente non, l'arte non te la regala nessuno, te la devi conquistare, te la conquisti a fatica e poi ti ripaga, certo, perché come spesso dico ti ripaga con l'eternità, però insomma quando arrivi a certi livelli, ma per arrivarci zaino in spalla, lavoro, vedere, fare e sognare,
che non costa nulla, spesso dico io. Quanti conoscono, secondo voi, Francesco e Anna, il Perugino? Cioè, in questa mostra avete fatto, in questa, poi in realtà, secondo voi, qua in Umbria, quanti conoscono veramente la storia del Perugino e il Perugino?
Il Perugino lo conoscono in tanti, almeno spero. No, sì, ne conosco in tanti. Adesso la vera storia o la storia del Perugino magari è un po' meno. Ma appunto quest'anno, con tutte queste celebrazioni, magari molti sono entrati all'interno del Perugino, nella vita, nelle opere del Perugino, e quindi è stato un evento importante.
Sì, insomma, è importante sapere la storia dietro, no, a quello che ha fatto di opere, no? E...
Beh, ci sono anche tante mostre in giro, cioè
sì, assolutamente.
Città della Pieve, una grande mostra. C'è a Palazzo Valdeschi Perugino e Burri,
per fortuna di
tra poco ci sarà una grande mostra a Palazzo della Penna, quindi insomma noi abbiamo dato un contributo attraverso i contemporanei.
Perfetto. Iniziamo un po' indietro nel tempo, tanto ti capito che oggi è un salto nel presente, salto nel passato, anche se Bitti, vi ricordate, perché ancora suona, tanti anni fa fece una canzone che si intitola, adesso ascoltate e lo scoprite. La fa poco è andato anche Sbitti con questa sua canzone di qualche anno fa, io forse ero un po' più giovane, la fa poco.
Mm-hmm.
Insomma, ragazzi, questa ragazza è di qualche anno fa, insomma, anche se Bitti faceva i primi passi, insomma, con Osnam, se fece questa canzone.
I primi passi li ha fatti come chitarrista, blues, ma se l'è filato nessuno.
Appunto, quindi ho detto bene,
con questo inizio a fare qualche canzoncina.
Solo una volta, questa di qualche anno fa, questa bella canzone, insomma, sono diventato mai un cantautore, no? Più che affermato. Voi chiedete a me, Francesco, allora, inizia questo nuovo anno, no, di appuntamenti di quell'anno, perché per me dopo l'estate si va un attimo, si ferma e poi a settembre si riprende, si torna a scuola, no? Un po' come anche nel pallone che prende il campionato. Che vogliamo fare quest'anno? Che volete fare? Obiettivi, progetti?
I progetti sono tanti, tantissimi. Parliamo già da fine 2023, ma abbiamo una programmazione anche per nel 2024, quindi tante iniziative, arte, pittura, scultura, musica, perché no, anche teatro, quindi con i nostri video.
Se avete delle domande, fate voi, potete fare, ecco, assolutamente.
Sarà un anno molto interessante, tanto stiamo lavorando per la mostra di Natale. Che volete sapere? Ancora non vi dico niente, vi dico solo il posto.
Tanto per Natale tornerai qua a Dio, quindi non
dico
è
solo Assisi, perché non dai, ancora non vogliamo.
Però Assisi è già un bel ambiente, no?
sarà una mostra molto molto interessante con artisti interessanti.
Andi, tu.
Approfitto per salutare Roberta, che ha scritto ci sta ascoltando.
Ciao Roberta.
Roberta Betti, vi ricordo che è l'artista che sta esponendo le proprie opere a Deruta, al Centro d'Arte Contemporanea.
Un giorno aspetto con Iario.
Benissimo.
Sembra anche a Paolo Pasticci, Dio a tutti
noi. Benissimo.
Vi aspetto con Iario. Anni, tu invece vai a giocare con Francesco oppure è stato abbastanza...
No, lui ha accennato senza dire come...
Che è importante, mancano 3 mesi.
In realtà abbiamo attraversato un'estate bella intensa perché sono state molte mostre, poi quest'anno il 2023 è stato un anno veramente di grande ripresa e quindi un po' perché si è anche intersecato proprio con questo 500° perugineschi e quindi molti comuni hanno voluto qualcosa per riportare attenzione anche magari alle loro realtà più piccole, quindi si sono intersecate tante cose, è stata un'estate davvero davvero intensa che non è ancora totalmente finita,
perché
non solo 21. Perché siamo al 16 ma perché ancora
perché fa caldo, ancora qui non è finita
in corso.
Tutte mostre belle, non c'è nessuno, però se avessi proprio così una, questa volta tutte e due, che è rimasta impressa, non so, per il posto, per l'atmosfera che si è creata, c'è una mostra che mi è rimasta più impressa delle altre, poi
di quelle che abbiamo fatto
quest'estate o anche questa.
Vai. Io direi sicuramente quest'anno Stati d'Arte a Villa Fidelia, perché abbiamo sperimentato anche degli artisti giovani con nuove idee, abbiamo fatto dei lavori performativi piuttosto forti, intensi, abbiamo portato degli artisti che hanno realizzato delle installazioni legate alla contemporaneità, quindi parlando di realtà aumentata, di metamorfismo, di tutto quello che è in qualche modo l'angoscia anche del contemporaneo e della vita contemporanea proiettata in un futuro che è un po' così incerto, sì. No? E quindi quest'anno è stata veramente una edizione molto molto intensa, perché ha portato delle cose innovative e ci ha in qualche modo proiettato anche verso nuovi progetti.
E quindi insomma poi durante l'anno, no, abbiamo la possibilità di... Ma ci vuoi aggiungere cosa, Franci?
Sì, che guarda, Stati d'Arte, proprio da questo tavolo, da queste seggiole, era nato l'incontro con Francesco Seri, poi si è concretizzato ovviamente a Stati d'Arte a Villa Fidelia.
C'è stato poi
un bellissimo concerto e con molto pubblico, quindi vedi questi incontri
fatto fortuna, e questo è positivo. Invece Aurea Lucrezia, ma se uno si chiede che vuol dire fare teatro, no? Che vuol dire andare su un palco, che hai uno spettacolo, fai un personaggio, come rispondeste? Perché spesso dice fai teatro, sembra no, vabbè, va sul palco, un palco pione. No, dice Copione, ed è quello, non è quello, non è solo quello, no?
No, assolutamente no. Fare...
È un po' un luogo comune, no? Qui poi ti ho fatto questa domanda.
Sì, sì, ho avuto amici che mi fanno, che ruolo hai, l'albero? Sì, anche quello, perché anche quello vuol dire fare teatro. Fare teatro è un viaggio, perché alla fine scoprendo il tuo personaggio, che alla fine non sei tu, però scoprendo lati del tuo personaggio che ti portano appunto a cercare di immedesimarti in una persona che non sei tu, allenano l'empatia, aiutano ad avere più fiducia in se stessi, aiuta, è un viaggio alla scoperta del tuo personaggio e di te stesso in primis. E solamente mettendoti in gioco puoi effettivamente dire di fare teatro.
È stata
precisissima.
Ma tu aggiungi qualcosa oppure è stata sufficiente?
Beh, questo è, diciamo, un po' il cuore del recitare, cioè del salire sul palco. Aggiungo, diciamo, una piccola visione un po' più da quello che è il mio punto di vista, no? Che è quello un po' della regia.
Regia.
Che il teatro è il momento dell'esserci, nel momento in cui c'è qualcuno che sale sul palco, come dire, viene sprigionata una forza che è quella dell'essere presente in quel momento. E lo spettatore, la prima cosa che percepisce è proprio questo, questa presenza viva. Un po' quello che differenzia il teatro dalla cinematografia oppure da altri linguaggi artistici è proprio il fatto che ci sono due presenze, sempre, un attore e uno spettatore. E senza questo non può esserci teatro.
Sì, sono d'accordo con te. Domande fra voi, avete curiosità? Francesco Andrea,
la curiosità è legata a esperienze che ho già fatto in passato, cioè di contaminazioni fra le arti, una delle cose più belle.
Qui abbiamo le arti nei vari sfaccettature.
Mi era capitato appunto di realizzare in passato delle mostre dove gli artisti in realtà diventavano scenografia per il teatro, quindi non so, la domanda era se siete aperti o se avete già fatto esperienze simili dove contaminate il teatro con altre forme d'arte, se vi piace l'idea, se lo sperimentate.
Diciamo che è molto interessante come cosa, anzi a noi piacerebbe molto muoverci in quella direzione. Un po' nel nostro lavoro abbiamo iniziato a prendere qualche spunto da quello che è il teatro danza e quindi già la danza in generale, però è, come dire, è molto interessante poter incontrare linguaggi diversi, anche perché probabilmente insieme sarebbero in grado di avere una forza maggiore entrambi, cioè nel contrasto si potrebbero valorizzare molto.
Beh sì, questa è una cosa da noi, sinceramente, quando possiamo metterci in relazione con altri, noi lo facciamo normalmente con la musica, con la poesia. Il teatro è più complesso, però ecco, perché no, anzi sarebbe bello magari mettere a disposizione degli spazi in cui facciamo mostre per poi ospitare piccoli, al limite anche eventi teatrali magari meno complessi o anche itineranti. Io penso alla Fornace Grazia, a fare un evento teatrale itinerante nelle varie stanze.
Beh, poi no?
Quindi oppure Villa Fidelia, dove lì abbiamo un palcoscenico straordinario.
Pensateci.
900 di Baricco, quindi abbiamo fatto.
Pensateci. L'idea non mi spiace molto. Invece voi a loro?
Ecco, come dire, quando si affaccia, non so, forse è una domanda un po' ingenua, diciamo così, quando si affaccia un nuovo artista, come si presenta e voi come lo accogliete? Cioè un artista giovane.
Noi l'accogliamo, innanzitutto benvenuto. E quindi ci fa sempre piacere avere nuovi artisti, un po' in tutte le arti, quindi è sicuramente benvenuto. E poi cerchiamo di coinvolgerlo con tirando fuori il meglio di sé. Quindi,
sì, a volte è capitato che fossero artisti già di esperienza e allora sono arrivati facendo già magari delle mostre personali, complesse, altre volte, soprattutto quando sono i giovani, li coinvolgiamo nelle collettive e così diamo modo anche a loro di rompere il ghiaccio, presentare il loro lavoro e cominciare un percorso di relazioni e maturazione attraverso un po', attraverso la partecipazione.
E sono tanti giovani, per fortuna, no? Si sono compiati in realtà importanti.
Sì, beh, non dimentichiamo che Perugia è una città che ha un istituto d'arte e un'accademia, l'università, il conservatorio,
l'Accademia delle Belle Arti,
danza, teatro, quindi. Insomma, Perugia è una città d'arte.
Assolutamente.
Ogni tanto ce ne dimentichiamo.
Fai bene a ricordare.
Ma in realtà il problema di Perugia, visto che non è tutto bello, tutte rose e fiori, bisogna anche dirlo, è che fa poco squadra come
sì.
città. Perugia è una città tanto divisa, tanto campanilistica, non solo l'Umbria, ma la città stessa, quindi forse ecco, le associazioni come la Casa degli Artisti, in questo caso, che opera autonomamente, in questo caso con dei progetti, invece opera in senso contrario e come dovrebbe essere, cioè come dovrebbe operare la città stessa.
Pienamente d'accordo.
E a proposito di giovani, volevo solo ricordare che ecco, il 5 ottobre ripartono gli appuntamenti con i ragazzini, bambini e bambine di età da 4 a 12-13 anni presso il nostro spazio di Perugia. E quindi vi aspettiamo, che avete figli o bambini, ragazzini che vogliono cominciare a dipingere o avere a che fare con i colori o solamente conoscere un po' di arte, contattateci.
Andate a Casa degli Artisti. Ciao, mettiamo la canzone, mi dicevi tu, presenti tu, vai.
Sì, vi diamo qualche anticipazione.
Informazione, vai.
Questa canzone un po' racchiude quello che è il clima della nostra storia. Ha qualche tono un po' cineseggiante e con questi toni positivi in qualche modo racconta quello che è il mondo, la visione del mondo della protagonista, che è Shantae.
E quindi la sentiamo, a fra poco. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. Eccoci qua, ragazzi, tornati indietro. Bella canzone, va. Bella anche.
Legame,
sì. Non misteriosa, ma insomma, tira qualche spunto. Quindi, ottima scelta. Allora, sono andati quasi a fine. Però, prima di salutarci, guardiamo i contatti. Franci?
Sì, seguite la Casa degli Artisti.
Primo appuntamento a cui devono arrivare, proprio non devono mancare assolutamente. Così già diamo qualche appuntamento da segnare sulla agenda, vai.
Il primo appuntamento il 21 ottobre con, ripeto, Ortega Maida, artista dell'Ecuador. Sarà l'unico appuntamento in Italia, poi farà Parigi, insomma altre tappe europee, altre mostre. Però ecco, sarà un piacere ospitarlo. Dopo un po' di anni. Seguiteci comunque per date, appuntamenti, orari sulla Casa degli Artisti o il sito Facebook, sui social, tutti.
Allora, tu vuoi segnare qualche appuntamento?
No, io segno, ecco, che è un'occasione venire alla Fornace Grazia per vedere questa mostra di Roberta Betti, perché per chi non conosce il lavoro è sicuramente una scoperta, e poi perché c'è lo spazio, che è anche estremamente bello e si raccorda benissimo. E poi, come dice Francesco, seguire un po' gli eventi della Casa degli Artisti, perché Spello Incipit di Paolo Pasticci si conclude oggi, ma la mostra rimane e potrà essere visitata l'appuntamento, ma soprattutto potremmo anche decidere di fare degli eventi spot all'interno, di musica, letture
e
di
a voi poesie.
Delle sorprese,
non teatro lì, perché lo spazio non è
walking progress,
però non è detto che non ci venga il pallino di inventarci qualcosa di teatrale, chiamiamo loro per fare
assolutamente bravissimo. E su Paolo, lui ti già legno, no? Ho aperto su questo suo tavolo, ti già sono legno, non prima di questo non ve l'ho chiesto.
Legno.
No?
Sì, è legno.
Legno diabete,
legno,
pino.
Ma lui lavora non solo il legno,
sì, sì, no, qua
tanti
materiali,
dal bronzo, flex, gas, insomma, anche materiali moderni, tra virgolette, antichi.
Andate, perché è veramente interessante. Poi la musica poi ti ha piaciuto, però non ho chiesto a Laura e Lucrezia, ma fa un anno ci piacerebbe? Sono nel cassetto, ma come facendo parte di questa compagnia teatrale, no? Fanano ci piacerebbe, oltre che qua buonare dalla prima con la casa con Andrea e Francesco, ma ci piacerebbe?
Io direi fare, cioè riuscire a mettere in scena uno spettacolo, in gergo si dice site specific, cioè pensato e realizzato per un luogo in particolare che non sia un teatro.
Ah, bello. Bella idea, mi piace. Io siamo in contatti, ricordiamo adesso e ricordiamo ancora l'evento, vai.
Esatto, sì. Allora, siamo il gruppo Teatro Dis e ci potete trovare sia su Facebook che su Instagram e vi aspettiamo sabato prossimo, che è 23 settembre, alle 21 al Teatro della Sapienza a Perugia per L'Anima Buona del Sesuan.
Se avessi dai un titolo a questo spettacolo, come a rifare tu, cioè, titolo come significato, come lo indichesti?
Con una sola parola?
Vai.
Proverei con innocenza.
Mi piace. Allora, andiamo adesso con un attimo di musica di California, perché il computer, ragazzi, è molto in non so, è andato, ha fatto per una vacanza di 2 minuti, poi spagliato i tonnini fa noi, e poi teniamo per i saluti e ricordando ancora. No, è partito, attenzione, è partito, mi ha sentito. Allora, ieri cantavo un'altra canzone che sta in Arena. È un supereroe, un difensore dei deboli in calzamaglia, che aveva una freccia che quando la scagliava riusciva a prendere obiettivo, perché la conoscete, però la faccio sentire e poi ritorniamo per i soldi finali, a fa poco. It's a wonderful, wonderful. Con questo ragazzi salutiamo Cristina Vena e ringraziamo perché per questa serata, diciamo, come diciamo prima, 40 anni di carriera sono tanti,
sì.
Ne ha fatte migliaia di canzoni, ho perso il conto, insomma è stata ecco lei che ha contestato l'infanzia di...
Tra lei e Giorgio Vanni penso che mi hanno
anche
pulito.
Giovanni, sì, infatti quando abbiamo fatto anche dei duetti insieme che sono fatte non so quanto, ho perso il conto veramente. Però, siamo arrivati appunto, voglio ringraziare e salutare, che poi passiamo in altre 3, ci saranno dopo, Francesco e Andrea, grazie ancora.
Grazie a te.
Ricordiamo l'appuntamento, il primo appuntamento da domani, se non ricordare, così non se lo scordano, dove devono andare?
All'Antica Fornace di Grazia, Centro d'Arte Contemporanea, 21 ottobre.
Perfetto, da che ora?
Dalle 17.
Perfetto, noi ci vediamo a ottobre con altre storie, con altre persone. Grazie di cuore, a presto,
grazie a te,
in bocca al lupo per questa nuova stagione.
Grazie, no, e buone arti a tutti.
Di Coyat. Grazie Laura, grazie Lucrezia.
Grazie.
Ricordiamo che sabato, dove devono andare? Sabato 23 settembre?
Sabato 23 settembre al Teatro della Sapienza a Perugia,
quindi,
alle ore 21.
Non prendete impegni, Lucrezia l'ha fatto capire in modo deciso, quindi non prendete impegni.
No, assolutamente.
Mettiamo per salutarvi quale canzone presenta a te.
Paint the Town Red da Jacquette.
Perfetto, grazie ancora ragazzi, bocca al lupo.
Grazie
e
mille.
E allora ti aspetto per altri idee in testa, che progetti che sicuramente stai pensando. Andiamo questa canzone e poi torniamo con altre storie, altre persone, altre realtà. A fa poco, ragazzi. Intanto andiamo con la musica. A fa poco. Quando Johnny va, che strane cose fa, lui può spostare tutto. Eccoci qua ragazzi, mi ho scoperto che in diretta Maria ci ha ricordato, no, scherzo, bentrovati ragazzi, questo seconda ora con Siamo a Futta, cambio di ospiti, cambio di persone, nuove realtà, e fa qui tranne una, forse te sono a debutto, forse una quasi debutto, dai. No, debutto anche, ok.
Ah, che ritorno.
Ritorno, mi ha parlato giusta e abbiamo trovato. Allora, parto da donne e poi vengo voi. E quindi un ben trovato al debutto qua a Radiofonia a Valeria Ventura, ciao Vale.
Ciao.
Scrittrice, giusto?
Sì.
E che ho voluto approcciare la sua attività di scrittrice, si presenterà il libro, l'ultimo libro che hai scritto, giusto?
Sì.
Che è Femmina?
Femmina di lume.
Ok, dopo faremo insomma di che
sì.
Io si occupa questo libro. Poi ben trovato Alessia, ciao Ale, un ritorno, perché da parecchio non ci vediamo qua a Radiofonia,
È un po' di tempo.
Parecchio. Di che parliamo oggi? Di con te?
Il mio singolo
che si chiama
Volo Così, che è la cover.
Beh, titolo bello.
È la cover del brano della Turci.
Ok, dopo lo sentiamo lanciare su YouTube, giusto?
Certo.
Adesso passiamo invece ai maschietti, quindi ben trovato a Stefano Fancoia. Ciao Stefano.
Ciao, piacere.
Tanto la maglietta è meravigliosa.
Guerre Stellari che si può
fantastico
fare.
No, no, mi va bene, mi piace, tranquillo. Che...
Ognuno c'ha il suo vizio.
No, mi piace, tranquillo, non devi cambiare. Di che parliamo, Stefano, con te?
Con me parliamo di teatro, di meditazione, di mindfulness e teatro, di tutta una serie di questioni legate ai nuovi corsi in partenza a Perugia e eccoci.
Perfetto. E ben trovato a Girolamo. Ciao Gino, ecco qua. Con Ida Games, ho detto sì. Bene? Con te altre due persone, adesso tu presenterai.
Sì, sono i, diciamo, gli altri membri del direttivo della, okay, dell'associazione.
L'associazione di?
Dei giochi da tavolo.
Perfetto, che fa un evento, giusto?
Fa
il 23-24.
Sarà il Gioca Perugia, che ritorna dopo l'ultima edizione che era stata nel 2019. Siamo stati un primo anno fermi per la pandemia e poi un po' di riassestamento all'interno dell'associazione. E adesso siamo pronti, diciamo, a ripartire con... un evento che ormai è la settima edizione,
sì. Sono tante edizioni, non ce ne sono tante. E devo già questo sabato e domenica, sbaglio?
23 e 24.
Quindi questo sabato e domenica
prossima.
Ok. E da tutta la giornata, giusto? Mi ricordo, sia
sabato pomeriggio, okay, e la domenica tutta la giornata.
Perfetto, poi parliamo meglio di questo evento, saranno contatti e danno indicazioni, va bene?
Va bene.
Allora... partiamo dalla scrittrice. Valeria, chi è Valeria Ventura e che cos'è Femmina di Iume?
Allora, chi sono io? Sono una ex docente di lingua e cultura italiana all'Università Pessanieri, in pensione, che ha ripreso la vecchia passione della sua vita, che era la storia. Io volevo fare la storica da grande, poi è andata diversamente, mi sono occupata di linguistica. Però, ripeto, dopo essere andata in pensione era troppo tardi per fare la storica vera, per cui mi sono dedicata a studiare, ma anche a inventare. E quindi ho scritto due romanzi storici. Il secondo è questo, che si intitola Femmina di Lume. Allora, vorrei chiarire il significato. Femmina, okay, di Lume è un'espressione che si usava anticamente, il romanzo ambientato nel Cinquecento, per indicare le prostitute, ah, in quanto la loro paga, diciamo, era in base ai lumi consumati, le candele consumate. Quindi queste erano le femmine dei lumi. Fra loro c'erano le cortigiane oneste, e questo sta nel sottotitolo, perché il sottotitolo è questo: Vita e miracoli di una cortigiana onesta e di un predicatore nell'Europa del Cinquecento.
Okay.
Le cortigiane oneste erano sempre prostitute, però ad alto bordo, diremmo oggi, ecco.
Quindi è un libro storico, diciamo.
Sì, un romanzo, okay, storico.
Un romanzo storico. Qui vedo sulla copertina 1505, giusto?
Sì.
È l'anno in cui
sì,
sei...
Sì.
Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con questo libro?
Beh, i messaggi
principale
sono vari. Nel senso, questa è la storia. La protagonista è una donna di origine germanica che si chiama Ruth, che è una donna straordinaria. Infatti il sottotitolo dice Vita e miracoli di una cortigiana onesta e di un predicatore. Miracoli qui non è in senso religioso, ma nel senso di azioni straordinarie. Sono gli altri che, sì, gli attribuiscono il valore di miracolo. Il frate, diciamo, doveva essere una sorpresa nel libro, perché si rivela l'identità del frate a metà libro, però la Mondadori ha deciso che, per questioni commerciali, sta già nella quarta di copertina, ed è Martin Lutero. Quindi la storia di questa donna e la storia di Martin Lutero si sviluppano contemporaneamente in ogni capitolo, anno per anno, e di una storia che va dal 1505 al 25 e comincia con una conversione e uno stupro.
Okay. Ecco. Argomenti forti.
Sì, piuttosto forti, sì, 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 sì.
Okay.
E poi con un groviglio di avvenimenti di ogni genere, un po' picaresco il romanzo. Ci sono personaggi storici realmente esistiti, per esempio, a parte Lutero, Giulio II, okay, Ippolito d'Este, in un cameo Ariosto e Erasmo da Rotterdam, più tantissimi personaggi, chiaro, inventati.
Perfetto.
La prostituta, l'anzichenecco, una adultera, insomma, tante, e altre figurine minori.
Ok, dopo torniamo con
sì,
io.
Sì, 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 sì.
Ida Games, chi siete? Che fate?
Vai Stefano.
Allora, siamo un'associazione ludica, associazione,
okay,
culturale, che si occupa prevalentemente di gioco da tavolo, gioco storico,
I giochi da tavolo, che sono tantissimi meravigliosi.
Sì, all'interno dei giochi da tavolo che tutti noi conosciamo, che di cui tutti noi abbiamo avuto esperienza, sì. A Risico,
è un esempio.
Sì, diciamo che è la cultura condivisa a cui facciamo riferimento, però in realtà da quelli lì a quelli che ci sono fino ad oggi in commercio ci sono 25.000 titoli.
Cavolo.
Per cui non ci si è fermati solo a quelli. Chiaramente i giochi sono tanti, gli appassionati sono tanti, le persone che si avvicinano al gioco sono le più diverse e dei ceti più diversi. Quindi si va dai professori universitari, che ce ne abbiamo in buon numero presso la nostra associazione, altri professori, studenti, tutto quello che ci può essere. Per cui è una cosa trasversale, divertente. Se uno vuole applicarsi per apprendere di più del gioco storico o della storia, ci sono per esempio dei bellissimi giochi sulla Riforma.
Esatto, wow. Esatto. Riforma,
la riforma quella lì del pessimo Lutero, sì. Esatto, del pessimo Lutero. Però insomma, al di là di questi giochi che possono essere un pochino più seriosi agli occhi di più, in realtà la maggior parte sono per famiglie, per ragazzi, quindi poi è gioco, quindi è divertente.
Però c'è anche un aspetto nel gioco, c'è anche un aspetto non educativo, però di conoscenza, educativo e informativo, perché poi tu mi hai detto gioco su iForm, quindi anche per studiare con giochi da tavola.
Siamo stati fortunati, quindi abbiamo collaborato nel corso del tempo, per rimanere alla nostra storia, sia con l'Università di Scienze della Didattica, l'ex Magistero, che sono un pochino antico, e abbiamo in procinto di avere collaborazioni con l'ordine dei psicologi, per cui l'utilizzo del gioco è anche prodromico per le attività proprie dell'ordine dei psicologi, soprattutto per le attività che fanno con i ragazzi. Quindi ci sono tantissime cose che si potrebbero dire, però magari rischiamo anche di togliere un po' di tempo.
No, tanto poi il torneo che finisce qua, quindi sì, che sì. Vi aspetto, sappiate, questo è un antipasto, poi vi aspetto. No, qui vedo Candina gioca più già 2023, giochi da tavolo, giochi di ruolo, mostra mercato
perché sono presenti anche sia espositori e ditte del settore, quindi ci sono sia le associazioni che vengono nostri ospiti,
okay,
che sono del territorio umbro, quindi ci sono i ragazzi di Torri, Gubbio, Castello, via dicendo. E poi anche le ditte, anche i commercianti che provvederanno a vendere e a dimostrare quei giochi.
Dove tutto ciò?
Al Borgo Nuovo.
Pista del pattinaggio Borgo Nuovo.
Dove c'è il G-Cinema, la ditta Antares ci affitta appunto questa, la pista di pattinaggio. Ormai sono 7 anni, più o meno negli ultimi 2 o 3 l'abbiamo fatta lì come edizione. È una buona struttura e ci permette di proporre tante cose agli avventori. E chiaramente è tutto gratuito, più di metterlo gratuito non possiamo fare.
Certo. Mi piace la foto della Candina perché è un libro, dimmi se sbaglio,
allora,
con sopra un castello.
Quello lì è frutto del diciamo di un lavoro, una passione che è stata portata avanti da un nostro associato, che è diventato Martino Chiacchiera, un ottimo produttore, un inventore di giochi, premiato l'ultima volta a livello europeo con questo gioco qua, che è un, come si chiama?
Wonderbook.
È un gioco da tavola innovativo, perché in realtà è un libro pop-up, ci sono le miniature, c'è una storia strutturata bene.
La prossima volta portate anche lui, perché mi ha fatto venire la curiosità di...
No, lui ha ricevuto ottime recensioni, anche articoli.
E qua è un articolo di
Perugia?
Sì. Allora, adesso in Germania.
Beh, semmai restiamo a te,
buona parte della produzione europea.
Bello, bello perché è intrigante, però è anche curioso, sì. No? Quindi...
È un omaggio a lui, in realtà.
Perfetto, mi piace. Poi torniamo a voi, faccio prima un giro, poi torniamo a voi. Adesso invece tu ti sei messa a cantare.
Io sì, ho ripreso.
Hai preso, da tempo quando
un po' di tempo, sì.
Cantavi, hai preso questa passione.
Sì, ho ripreso in studio dopo un momento un po' così e ho detto no, questa è la canzone giusta che devo far uscire. Ne ho un'altra che è in uscita, è un inedito scritto da me, mentre questo è un brano rifatto di Paola Turci, okay. Volo così. In una chiave un po' elettronica fatta con Alessandro Cecconi della Meltina Records a Città di Castello, e è uscito 2 o 3 mesi fa diciamo, ha riscosso un buon successo, è uscito anche un articolo su Sky TG24.
Complimenti.
E quindi come uno dei 16 migliori singoli emergenti.
Complimenti.
E quindi
come è stato preso a che canzone hai provato quando hai preso a cantare?
Allora, questo è un testo molto forte, quindi mi rappresenta in pieno in questo momento.
Perché forte?
Molto significativo.
Dopo sentiamo,
poi
quando mettiamo.
Ognuno lo sente dopo un lo po' sentiamo. A modo proprio la musica. E cantandolo, ecco, l'ho fatto con sentimento e non tanto per far uscire qualcosa, anche perché dopo 4 anni di assenza da uno studio, diciamo, doveva essere una cosa
di forte, è chiaro.
Sì. E rispetto alle mie produzioni precedenti è stato un lavoro innovativo, perché con questi suoni io non ci avevo mai lavorato.
No.
Questa musica un po' così pop, elettronica, diciamo.
Piaciuto?
Sì, non avrei mai pensato di cantare su una base così, però mi è piaciuto.
Dopo mettiamo, se lo sentiamo. Questo è Stefano Fancoia, chi è? Che cosa fa?
Io ho cominciato facendo i giochi di ruolo, in realtà ero un adolescente molto timido e ho cominciato conoscendo i giochi di ruolo, poi ho avuto una serie di particolari storie di vita, passaggi, quindi sono arrivato all'arte, a trasformare quell'istinto narrativo in un mestiere, quindi a quel punto ho lasciato invece, insomma, la parte ludica per dedicarmi alla parte formativa. E diventando attore chiaramente si è aperto proprio un mondo proprio sul corpo, sulla voce, sulle emozioni. Si è trasformato il mio corpo intorno ai 23-24 anni e da lì però ho cominciato anche a scoprire che c'era un training, che bisognava insomma formarsi, che c'era un lavoro importante, no? Proprio era suonare uno strumento invisibile che ci abbiamo addosso e che in molti casi non fa quello che vogliamo noi, non si accorda come lo vogliamo noi, si scorda molto più facilmente di un pianoforte. E quindi mi sono appassionato anche al training, facendo tutte le avanguardie. Io ho partecipato via via, insomma, non sono stato qui per tanti anni. L'Umbria è un posto bellissimo, io ci sono tornato e ho costruito proprio poi 2 atelier, quindi noi siamo qui oramai da 15 anni a lavorare, però insomma formarsi e fare il lavoro dell'attore è veramente difficile in Umbria, e quindi ho girato un po' l'Italia ma anche un po' quella in Europa e ho incontrato le avanguardie, ho cominciato a incontrare tutto quel lavoro dell'attore antico, anche con le maschere, insomma un lavoro un po' veramente arcaico oltre che antico, e ho incontrato però dei training innovativi, dei sistemi di allenamento innovativi molto più americani, molto più mitteleuropei. Noi, come dire, in Italia siamo un po' sonnacchiosi, siamo molto bravi di istinto, cioè abbiamo un grande istinto ma non ci piace tanto studiare. Siamo dei talenti incredibili di solito, almeno per l'arte.
Sentiamo tutti gli studenti d'Italia.
È chiaro, assolutamente. E invece insomma io ho trovato questa serie di possibilità, per esempio la PNL applicata alla comunicazione e al teatro, tutte le tecniche di rilassamento, tutto il lavoro delle psicoterapie, delle terapie di tipo americano e francese applicate al teatro, e ho cominciato a praticare da lì. Io somatizzo tantissimo, il mio corpo risponde molto velocemente e il mio corpo ha cominciato a dirmi: guarda, cerca in Italia delle tecniche alternative. A un certo punto ho incontrato la mindfulness corporea, che è questo lavoro proprio scientifico che studia il rapporto fra respiro, tensione muscolare e risposta del sistema nervoso, e ho capito che un po' secondo me lì c'era una possibilità tutta italiana per aprire una linea di ricerca. Ci siamo messi giù a sperimentarla oramai 12 anni fa, perché io in Italia avevo tantissimi colleghi professionisti che avevano tutti più o meno la difficoltà che avevo io, cioè poco tempo operativo per lavorare, per produrre, grandi difficoltà magari di tipo emotivo, perché in Italia il tempo è poco, il contesto è molto sfavorevole per un artista.
Si affetta in generale.
Esattamente. E quindi ci siamo messi giù proprio a sperimentare, non solo a dire facciamo una somma, abbiamo proprio cominciato a selezionare le tecniche che funzionavano, che non funzionavano. Io ho preso 2 master a quel punto, uno in lavoro proprio body work di 3 anni e un altro in mindfulness e tutto il lavoro sulla psicosomatica. Abbiamo cominciato a integrarlo. La fortuna è stata aver avuto anche un sacco di allievi amatori, perché i professionisti sono tanti quelli che collaborano con Arete in Italia, anche di ottimo livello, però ecco, diciamo saranno un centinaio in tutta Italia. Invece abbiamo avuto la possibilità di incontrare l'uomo della strada, cioè dal ragazzino di 16 anni che cominciava a un allievo di 82 anni, che è una macchina veramente da guerra, incredibile. Dentro c'è un ragazzino di 20 anni. E vedere come anche sull'uomo della strada questa cosa poteva proprio funzionare, e da lì abbiamo selezionato tutta una serie di protocolli, abbiamo fatto tutta una serie di validazioni e abbiamo messo insieme Arete Training. E quest'anno ricominciamo il nostro, tra tutto, 15° anno rotondo di attività. Abbiamo detto, beh, può essere interessante anche aprirci su Perugia. Noi su Perugia siamo presenti più che altro con la parte, con la parte produttiva legata ai bambini. Io ho lasciato da tempo la parte, come dire, del teatro d'autore, perché è veramente impossibile quasi sopravvivere, mentre il teatro bambini e il teatro ragazzi ci dà una possibilità di sostentamento. Siamo a Città della Domenica con i bambini che stanno lì, ci inseguono, facciamo delle cose.
Dal 18 c'è qualcosa, giusto? Dal 18, cioè,
dal 18 noi cominciamo a Perugia.
Ecco, infatti, mi volevo questa data, tu mi hai detto.
Sì, sì, sì. Siamo molto contenti. Perugia è una città che offre una grande serie di possibilità, è curiosa da morire. Io ho girato veramente mezza Italia, sono tornato in Umbria, io sono di Città di Castello. Ma sono tornato in Umbria perché qui c'è una qualità istintiva, cioè abbiamo queste nostre colline, la terra, le montagne, siamo semplici, c'è un senso proprio di comunità che si crea. Sì, sì, sì. E quindi essere riusciti ad aprire a Perugia. Perugia collaboro strettissimamente con Michele Volpi, ciao Michele, oggi non è potuto essere presente perché sta in giro.
Tanto,
con
gli aspetto anche te con Michele.
Sì, 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 ma è con la sua pazzia solita, oggi è in giro, non so da che parte, con questo libro, la bici e gli albi per bambini. Abbiamo colto, ci ha invitato, devo dire, una comunità molto forte che è Arciprepo.
Ah, sì.
E che hanno ristrutturato questo spazio da zero, si stanno aprendo ad una vocazione culturale, quindi lo spazio dietro, che è una stanza molto grande, noi l'abbiamo letteralmente coperta di tappetoni, quindi è una specie di dojo no? Per le arti marziali interiori, le definiamo, insomma. Quindi siamo proprio contenti. E io devo dire, in più, Perugia ci credevo inizialmente istintivamente un po' poco, nel senso che ci sono tante realtà anche teatrali molto radicate e c'è tanta offerta anche per quanto riguarda la cura della persona, e invece abbiamo avuto una risposta incredibile. Perugia ha risposto con oltre 50 interessati. Ciao, quindi siamo molto molto contenti.
Dal 18?
Dal 18, lunedì vi si aspetta. Anche tu, Nico.
Dai,
18:30 teatro, 21 la mindfulness.
Perfetto. Parlava di corpo, mente, ma anche Giorgetta è un gioco di menti, di abilità, no? Di velocità, o sbaglio? Cioè,
allora, possono, in realtà entrano in campo tutte queste
componenti,
qualità. Sì, ci sono quelle dove è previsto un pochino più di abilità manuale, istintiva, sono più bravi i ragazzini su queste cose qua perché sono più freschi.
Avevo sicuro di questa, tua meglio risposta, davvero.
In realtà la professoressa sicuramente lo sa meglio di noi, ma l'utilizzo del gioco all'interno anche dell'insegnamento, e quindi va bene per tutti, anche se non
anche all'interno, penso, anche di una scuola, anche di una scuola, diverse, no? Anche all'interno di una scuola,
sì, all'interno di una scuola si viene utilizzato non tantissimo, purtroppo. Alcuni professori un pochino più illuminati, che magari fanno parte del nostro mondo, lo utilizzano con ottimi risultati, anche perché di solito i giochi sono trasversali per quanto riguarda le materie, per cui il professore di inglese può introdurre storia, filosofia,
non c'è distinzione.
Sì, sì, assolutamente sì, riesce a ottenere tanti risultati coinvolgendo più materie, però sostanzialmente il gioco mette in campo quelle che sono le abilità, quindi la programmazione, il calcolo, l'imprevedibilità dell'avversario, perché poi, come in tutti i giochi, anche se prendiamo quello che conosciamo di più, che sono gli scacchi, dove le forze sono pari, però l'avversario comunque è quella discriminante, imprevedibile, che rende quel gioco infinito, pur essendo 64 caselle e una dozzina di pezzi a testa, insomma.
Sono giochi universali o, come le faccio, le donne sono un po' più...
No, le donne sono bravissime.
Più avanti, non vorrei arrivare a fine della frase, però...
No, al di là del, ecco, magari c'è una discriminante sul gioco storico che magari è visto un pochino più al maschile, sì, per quanto ci siano tantissime ragazze che lo frequentano e spesso sono molto più, si applicano di più.
Studiano di più.
E quindi anche l'interpretazione delle regole spesso sono avvantaggiate, avendo una mente più analitica, e quindi d'altronde noi col mononeurone quello possiamo fare, insomma, ci adeguiamo.
Invece, fate il possibile.
Facciamo il possibile, ma ci divertiamo. L'importante è quello.
Prima di tornare alla Senna Musea, che vuol dire per voi dopo questo periodo di, no, di fermo, di attività, di tornare a far scoprire il proprio vostro mondo e a far scoprire un mondo con le gioie di tavola che probabilmente non tutti conoscono in maniera, parlo per la mia, anche in uno senso, di giochi da tavola. Ma che significato ha queste due giornate per voi,
allora,
come associazione?
Dopo 3 anni di stop è un'emozione veramente forte, cioè ci stiamo impegnando veramente tanto perché affinché riesca nel miglior modo possibile, perché noi siamo un'associazione che non si limita a giocare, perché altrimenti non sarebbe un'associazione,
certo,
sarebbe un gruppo di amici.
Certo, certo.
Quello che ci piace è diffondere la cultura del gioco da tavolo, e quindi questo evento che si apre a tutta la città, a tutta l'Umbria, più che tutta la città, visto che sono coinvolte le realtà di tutta l'Umbria, da Orvieto, Todi,
anche
Regione, cioè, sì, Latina, sì, no, se non sbaglio, sì, sì.
Quindi Lazio,
vengono dal Lazio, dalle Marche, alcuni dalla Toscana,
insomma
importante, per noi, no? È un appuntamento importante che finalmente riusciamo a riproporre con il piacere di condividere
con la passione,
sì, con tutti.
Beh, beh, quindi abbiamo 23, 24 settembre, quindi fa una settimana, prossimo weekend, oltre a fare un gelato, fare una passata in centro, prima andate
e rimanete.
Sabato rimanete, domenica potete essere un attimo un'oretta, ma domenica, sabato rimanete.
Per gentile concessione.
Un'oretta, basta. No. Tu hai portato la chitarra, adesso, ma
sì,
vuoi...
È uguale.
Sì? Ah, andiamo con la musica, poi se ti va, va bene. Vabbè. Se avete canzoni, che anche pensando ai giochi da tavola, a voi, a tu adesso la metto assolutamente,
no,
ditemelo che qua il computer pronto a soddisfare con la giusta velocità, perché è un po' alto, quindi non abbiate fette, con pazienza. Me lo dite e mettiamo. Allora, vado con la musica, poi se ne vuoi prendere per la chitarra, va bene? Così ti sentiamo in mezzo. A fra poco. Eccoci qua ragazzi, niente web di nuovo su alifonia.com, scritto a PH, non sbagliato, ho sentito la regina del Cerebita 883 di qualche, di parecchi anni fa. Allora, prima di andare a sentire la canzone di Alessia, abbiamo trovato su YouTube, adesso la mettiamo, torniamo alla scrittrice. Ti voglio chiedere, vai, ma questo libro che hai scritto, no? C'è qualcosa in questo libro che hai scritto, in questi protagonisti di questo libro, qualcosa di Valeria? Hai trovato qualcosa di te stesso oppure?
Beh, certo, c'è.
Cosa c'è?
Intanto la figura di questa donna che mi sarebbe piaciuto che fosse esistita veramente, una donna immaginata, e per lei è chiaro che è un personaggio fuori dalla storia, però è una donna libera che si reinventa in continuazione, cambiando pelle in continuazione. E poi ci sono i luoghi sono, è diviso in 3 parti, una parte si svolge a Perugia,
okay,
una parte a Ferrara,
okay,
e una parte a Wittenberg, che sono un po' i tre luoghi della mia vita.
In Germania, Umbria?
Sì, prima di tutto Ferrara, perché io sono emiliana, quindi Perugia perché ci vivo da qua più di 40 anni. Ferrara e anche la Germania che ho frequentato molto, insomma, quindi c'è... Non sono luoghi scelti a caso, potevo ambientarlo in altri posti. E poi in effetti Lutero è passato da Perugia, quindi ho dovuto fare tutto un insieme
di studi, diciamo.
Sì, anche di far coincidere questo che fa lei con quello che storicamente è avvenuto per quel che riguarda la biografia di Lutero.
Prima che hai scritto ne avevi scritti già altri?
No, ne ho scritti altri, ho scritto un altro romanzo storico che si chiama Le Innocenti. Questo è edito da un editore locale, si chiama Tuzzuolo, ed è un libro che ha avuto molto successo, nel senso che è stato adottato dai licei come lettura, insomma è stato sempre quello è ambientato tutto a Perugia, c'è una storia di tre donne, sempre 500, perché è il mio secolo preferito.
500.
Sì,
come mai questa assente questo?
Perché è un secolo di contrasti, uno 500 pensa al Rinascimento. Certo, c'è il Rinascimento, ma è stato un secolo feroce di guerre, di morti, di violenze, quindi è stato un po' voluto raccontare il Rinascimento cattivo.
Non massima la positività
cattivo,
come secolo.
Quello cattivo.
C'è un gioco che andava sul 500?
Tantissimi.
Ne è uno?
Ira Stand, di una ditta americana, che la GMT Games, e appunto è ambientato nell'epoca della riforma, in cui i giocatori prendono le parti dell'impero ottomano, il papato,
che spettacolo,
gli eretici, cioè i protestanti, l'impero germanico, la Francia e l'Inghilterra.
E poi ma si può passare un'intera giornata, cioè, sei a notte a fare giochi da tavolo.
È come il romanzo che ha scritto la professoressa, il romanzo porta a sognare, porta altrove, ma in realtà il divertimento, l'etimo è quello, è divertere, portare altrove il latino, e quello serve. Poi ognuno ci trova quello che vuole.
E non costa nulla sognare, quindi...
No, il divertimento, se è così puro, perché non è competitivo,
no, no,
se non nei limiti del voler prevalere come fazioni, però insomma, interessante.
La prossima puntata potrebbe arrivare a tavola. Non abbiamo altri gamma, però ne parliamo in qualche gioco specifico. Ne segnate o quattro e non possiamo giocare perché poi si vanno via dopo un po'. Però possiamo parlarne. Giocare ci sono dentro, si può fare, però parlarne sì. Stefano, mi ricordo un po' la tua storia, no? Sentendo, tu prima dicevi di questo percorso che hai fatto, no? Quanto sei cambiato da iniziare questo percorso e adesso iniziate questa avventura di teatro? Che obiettivi, che aspettative?
Vabbè, il bello di questo tipo di lavoro è che a un certo punto le aspettative crollano, no? Quindi uno semplicemente fa tutto quello che può fare finché il destino non si rivela, almeno questa era una buona linea operativa. Ma no, sono un'altra persona, ma anche le persone che vengono, cioè c'è un cambiamento. Qualunque attività nella quale si mette una disciplina cambia. Un divertimento puro, è bellissima la definizione di purezza del divertimento, cioè alla fine divertere ha a che fare anche con lo spostarsi da delle routine, da delle storie, no? Anche da delle idee positive di sé, dell'altro, mettersi nei panni di qualcun altro. Il teatro, la mindfulness ne fa un centro, ecco perché io l'ho integrata, cioè spostarmi proprio da sta pippa di dover essere puntualmente qualcosa, qualcuno all'altezza di. Invece a un certo punto uno molla e dice, sai che sono sta roba qua e poi vediamo. E beh sì, no, io sono cambiato, ma anche fisicamente, la trasformazione fisica accade a un certo punto, perché la stragrande maggioranza delle difficoltà, delle tensioni, delle ansie, delle paure di comunicare si ribaltano poi sulla tensione, sul sistema nervoso, sulla postura. Quindi ti dico solo una cosa, io a 23 anni pesavo 130 kg.
Cavolo.
Quindi adesso ne peso 90, ed è stato proprio un cambio fisico legato a qualcosa che poi ha fatto un click da qualche altra parte.
Se ti scavo la sanno in testa non puoi cambiare, dico bene.
È come fumare, tutti sappiamo che fumare fa male, c'è scritto pure sul pacchetto.
C'è anche
poi
una
ex fumatore.
C'è anche una figura che
esatto, io però ancora tu pensa, da ex fumatore qualche volta guardo qualcuno che fumo, ho smesso da 10 anni e dico, però che ficata. Nel senso che poi ci abbiamo tutta quella serie di abitudini che non sono solo idee, cioè sono proprio una serie anche di modi di rispondere chimico dell'organismo. Recitare, che in Italia ancora è qualcosa un po' di magico, l'arte è qualcosa di magico, in realtà quella magia si scatena esattamente come nella scrittura, nel gioco. La musica è più di tutte questa cosa.
Poi
quella magia emerge quando ci è chiara la parte tecnica e meccanica. Finché non è chiara la parte tecnica e meccanica di un attore, di una persona che vive e che va al supermercato, poi fondamentalmente ha a che fare con la biochimica, con le dipendenze, con le storie, con quello. Ecco, diventiamo quello che crediamo, quindi imparare a dismettere determinate credenze sicuramente ci cambia.
Eh sì. E la musica? Magia, purezza, cosa? Per essere.
La musica per me in quest'ultimo periodo è stata salvezza, perché se non ci fosse stata, per dire, una chitarra, una canzone in un determinato momento, non so, la mente umana è talmente imprevedibile e che a volte, cioè, secondo me l'arte è proprio l'espressione più pura, più leale, anche più amica in certe sì. situazioni, se usata bene, secondo me la cosa più bella, che cioè l'espressione più vera dell'essere che umano.
Allora sentiamo la tua canzone. Sì. Come si chiama?
Volo così, è un omaggio alla Turci. Cioè,
salutiamo, non ci ascolta, la salutiamo lo stesso.
Io so che l'ha sentita, quindi speriamo.
E quindi Elsa Bianchini con Volo così. Fa poco. Va bene, se complimenti.
Grazie.
Brava, molto profonda, bella voce, brava. E che mentre cantavi, no? Adesso che gli ascolti, che ti ha dato?
Ma
che ti dà?
Un senso proprio di libertà, cioè proprio come poi, una mano che ti tira su da terra. E è proprio il senso del brano, partire così un po' quasi parlato, per poi esplodere con i suoni tutto intorno. Comunque io mi reputo una voce molto semplice, lineare, quindi è stata costruita un po' intorno a questo, cioè non serviva a girare chissà quante cose, fare chissà quali strumenti, anche perché questo era il senso, trasmettere più che altro un messaggio, non far sentire il suono di una chitarra, magari in più una batteria, un basso, era trasmettere con la voce un messaggio chiaro, e poi ogni persona la interpreta nella propria vita come meglio crede. Lo trovo molto un inno alla vita, al ritorno al vivere.
Quindi ti rappresenta.
Sì, sì, sì.
Tu mi dici, sto parlando un altro singolo?
Sì. In teoria, diciamo,
è
che
già pronto, oppure
è pronto, stiamo ultimando la copertina, perché comunque anche i dettagli sono importanti, no? Quando esce un brano.
Assolutamente.
E questo è un pezzo molto particolare. Diciamo che quando ho ricontattato Alessandro avevo altri testi scritti pronti, okay, per lavorarci su. E poi invece una sera, tornando da un incontro con Giordana qui a Perugia, Angie, la cantante, okay, ha fatto un incontro con gli universitari, io mi trovavo lì, non sono una studente, ma era aperto a tutti. E la sera sono tornata così, stavo guidando, mi è venuto questo testo, non è legato all'incontro, ma è stato tipo una sorta di ispirazione nel
lo spunto.
Sì, e quindi ho scritto questa cosa di getto e ho detto no, adesso lo mando ad Alessandro, e con questo è partita subito la canzone che uscirà.
Spesso le cose fatte di getto poi hanno successo.
Sì, sì, infatti mi piace molto più questo, che è stato scritto così in 5 minuti, che magari altri che uno c'è stato lì a pensare. Penso. Però l'hai scritto in altri momenti più riflessivi, questo è stato proprio fatto così.
Questo invece tuo, questo che ci ha presentato adesso, no? Si può trovare a CCD dove in
sì,
qualsiasi...
c'è su tutti i digital store. Oh, okay. E poi spero magari di rifare un EP presto, perché dal 2019 che non...
Adesso non muoverà questa storia.
No, non è che la musica ha una scadenza, non è che tutti gli anni va presentato qualcosa, cioè deve essere un ritorno significativo, però mi piacerebbe molto. Investire nella musica mi è sempre piaciuto.
Quando sei pronto a presentare, poi ti aspetto.
Va bene.
Va bene, qua chitarra. Prossimo libro invece, vai, già c'è pronto, oppure ci possiamo.
Non è pronto,
però qualche idea in testa
sì,
ce l'hai.
Sì, ho già scritto qualcosa, insomma, sarà sempre 500, però seconda metà.
Però 500.
È una saga familiare di una famiglia ebraica che è scacciata da Perugia dalle bolle papali, comincia una diaspora, e quindi si tratta di studiare o parte la cultura ebraica,
tutti si annoia.
Ma tutti spostamenti e individuare un plot, perché questo è bello per me, è stato la documentazione e l'invenzione, che sono andati sempre parallelamente.
Beh, è importante,
cioè,
no?
Non è che prima mi documento poi scrivo.
Nel momento
scrivo qualcosa, eccetera, così. E poi il 500, perché poi chi lo scrive lo sa, ci sono dei temi, nel mio caso dei periodi, anche un tema, che ti chiamano, cioè ti chiamano, perché è proprio il 5, cioè, perché sì, perché quello mi chiama.
Dove si può trovare il tuo
ibo? Questo sì, al Feltrinelli ne ha un bel pacchetto.
Perfetto, quindi chi vuoi...
Poi c'è su internet, ovviamente.
Chiamo il titolo, Femmina di Lume, di Vai Aventura.
Sì.
Chi vuoi, appunto, chi desidera comprare, così ricordiamo il titolo,
certo,
anche.
Certo.
Ragazzi, voglio chiedere, avanti domenica, no? Di sabato e domenica, da che ora, sia sabato e domenica, anche domenica da che ora?
Il sabato dalle 15, praticamente, fino alle 20.
Ok.
Alle 20 andranno via gli stand, però noi rimaniamo anche.
Quindi se poi rimane anche dopo i 20.
Se qualcuno vuol giocare,
no, ai 20
per me. Saremo lì anche fino a mezzanotte.
Anche fino a una si può rimanere a giocare, nessuno vede, perfetto.
E invece poi la domenica dalle 10 fino alle 19.
Ok.
Una pausa a pranzo, però comunque ci sarà sempre qualcuno.
Perfetto, chiudiamo. Pista pattina Borgonovo. Dentro
la pista di pattinaggio,
ok. Beh, bello anche ambiente, no? Per il pattinaggio, quindi no, e anche penso.
Sì, sì, si presta bene perché è un ambiente unico, ci permette di dare il giusto spazio a tutti e a tutto.
Quindi 23 settembre, non vi scordate, gioca a Perugia dalle 3 del pomeriggio fino a dopo le 8, giusto? Sì. E domenica dalle 10 di mattina fino
alle 19. E ci siamo dimenticati due cose.
Cioè?
Il patrocinio del Comune di Perugia,
infatti, bravo,
che ce l'ha sempre concesso, anche se qua erano già stati stampati prima che arrivasse, e noi facciamo parte di un circuito più grande che è la Tana dei Goblin, per cui la dicitura corretta,
okay, sì, infatti,
di Hydra Games, la Tana dei Goblin.
Chi è presente qua a Perugia?
Siamo noi.
Tana dei Goblin, noi siamo la Tana dei Goblin di Perugia,
perfetto,
facciamo parte di un circuito nazionale.
Diciamo. Ah, ok, ok, quindi importante sostenere appunto questi due assolutamente aspetti. Beh, dopo ricordiamo ancora prima di salutarci. Ma devo chiedere a Stefano, c'è un sogno nel cassetto? Dove sta quest'anno che hai fatto questi cambiamenti, no? O ti ha tirato? Fra un anno vuoi realizzare un'altra cosa?
No, io sto proprio bene.
Va bene così?
Sì, sì, proprio ho capito, zen. No, devo dire, da qualche anno veramente riposare proprio sulle orme, e ciò che metto via via avanza, proprio c'è un godimento, cioè sento di spendermi, poi è questo anche che cerchiamo di passare ai colleghi, ai ragazzi, a chi viene, no? Quando hai dato quello che hai da dare, scopri una serie di possibilità che neanche immaginavi, quindi io sto bene.
Il teatro è importante come...
Il teatro resta fondamentale, anche se è faticosissimo farlo in Italia, perché è inutile.
Ah.
E come la musica è inutile, come giocare è inutile, come i libri sono inutili, tutte le cose inutili sono fondamentali, perché vanno a nutrire quella parte che ci stiamo, specialmente come Italia, dimenticando da una trentina d'anni, che ha a che fare col vedere l'amore e il mistero che prende forma, che si articola, che gioca, che si incontra, che si rinnova. E se perdiamo sta roba, qualunque contenuto, qualunque interazione umana diventa veramente fra due macchine, e noi non siamo macchine, quindi no. Per quanto faticoso è fondamentale continuare, ma veramente.
E vediamo da lunedì, vediamo ancora lunedì 18.
Lunedì, da lunedì 18, ore 18:30, facciamo l'introduzione gratuita di teatro.
Ci siamo.
E alle ore 21 facciamo invece quella per quelli che sono meno espressivi, mindfulness e meditazione, e lì prendono proprio anche informazioni scientifiche, sistema nervoso, tecniche e quant'altro.
Ma siamo i contatti a stessa?
Mi possono chiamare o scrivere su WhatsApp 320-751-6678, oppure guardano sui social la rete training, oppure non lo so, chiamano te, tu mi mandi il numero.
Dopo non manca.
Esatto.
Ah, qui abbiamo parlato di scrittura, abbiamo parlato di giocare, musica, abbiamo parlato di consapevolezza, se mi sbaglio,
sì, sì.
Con se stessi, anche il sogno fa parte, penso, niente, in questa, tutto questo, no? Perché
tutto quello che va oltre.
Non è inutile sognare, e se è anche inutile fa bene sognare, no? Giusto?
E tu, senza i sogni smettiamo di campare, no? Fondamentale. È un'altra cosa inutile, quindi è fondamentale.
Che però serve.
Fondamentale.
È alla base, se no, anche il cavo lo costruiresti.
Niente,
se non
niente.
Prima.
Se non lo puoi immaginare.
Allora, vediamo come si può imparare a sognare, e poi torniamo indietro. A poco. Eccoci qua, ragazzi. Tanto mi ha indicato un'altra canzone, Battiato, Segnale di Vita.
Il nome dice tutto.
La mettiamo oltre a SDC, così concludiamo queste due belle canzoni. Ho imparato a suonare questa dei Negrito di qualche anno fa, perché insomma anche giocare, no, permette di andare in realtà, no, che non ci sono più ma ci sono state, di pensare di essere un personaggio.
Assolutamente, no? Sì. Uno interpreta Napoleone, interpreta Lutero, interpreta un costruttore, cioè, di
palazzi.
Qual è il personaggio
più strano che si può interpretare in un gioco da tavola?
Prego?
Il personaggio più strano che si può interpretare in un gioco da tavola?
Oh signore, qualsiasi, sì, cosa, cioè, ti venga in mente, da un marziano al contadino, di un servo della gleba, non lo so. Qualsiasi cosa può esserci qua in mezzo.
Anche
un imperatore.
Se va dalla fantascienza al fantasy.
Sì, sì, assolutamente.
Anche sulla fantascienza, quindi anche Star Wars, mi pare sbagliato.
Sì, sì. Vabbè, Star Wars non andrebbe neanche citato, perché è talmente evidente, c'è un mondo dietro ludico, solo ludico, che è finito. Star Wars oppure Star Trek.
Domanda tecnica. Dopo Covid, c'è stata un ritorno, perché io prima del Covid mi ricordo che anche durante il Covid, in realtà, con gli amici ci si vedeva e che facciamo, non si poteva andare in giro, facciamo, giochiamo con i giochi da tavola. Con il ritorno alla vita normale, tra virgolette, c'è rimasta questa passione giochi da tavola, oppure si è un po' persa, oppure è aumentata, non lo so.
Allora, in realtà durante il periodo del Covid, secondo me c'è stato un aumento.
Per quello che ho detto, perché io ho visto
che giocano, ci sono. Diciamo che è venuta meno un po' la funzione che era la nostra, perché la gente comunque si ritrovava a casa rispetto a ritrovarsi in giro. Ecco, questo è venuto un po' a mancare dal nostro punto di vista, perché le persone hanno cominciato
a stare a casa
e a non utilizzare più i luoghi di ritrovo usuali.
Voi avete una, cioè, c'è una sede vostra?
Cioè,
va appoggiato
ai dati locali.
Ok. Diciamo a cura, si può dire.
Sì, sì, c'è il Polo Nerd,
che è quello che sta a taverna di
Corciano, sì. Poi in realtà abbiamo collaborato con varie strutture, c'è il Magic History, che è il Level X, la città della domenica stessa.
Col comune di Corciano, quindi presso la biblioteca Rodari del comune di Corciano. Sì, sì, abbiamo la fortuna di essere un po' picari, insomma.
Bambini si avvicinano ai giochi da tavola, più per ragazzi.
Vi ho appena citato il comune di Corciano, con cui ormai sono 5 o 6 anni che collaboriamo e facciamo i Biblio Games presso la biblioteca.
Che spettacolo!
Sì, e il pubblico, diciamo che sarebbero i bambini, i ragazzi delle medie, in realtà poi sono anche degli elementari e anche non scolarizzati, quindi anche ragazzi più piccoli. La cosa bella è che in tutti questi anni, grazie tra virgolette anche al Covid che ci ha lasciato una parentesi, i ragazzi sono cresciuti, continuano a giocare, portano amici e sono diventati teenager e tornano a giocare con noi.
Bello.
Ma non solo, la cosa bella che ho visto
e le mamme
è che i genitori portano i figli a giocare e poi ci ritroviamo a giocare la sera
e sono peggio dei figli, perché sono qua più no, giusto,
c'è cattiveria di
tutto. Allora, volevo dirci alla fine, però ultime domande, parto da Valeria. Sono nel cassetto, vai, fa un libro che ancora non hai scritto, che sempre legato a 500, che vorresti scrivere, che non hai scritto.
No, vorrei riuscire a scrivere questo terzo storico. Okay. Ecco, per adesso mi pongo il mio sogno obiettivo è questo, e non è semplice, perché devo studiare molto, perché pensavo di addirittura di andare in Palestina, perché io vado molto nei posti che descrivo, cioè sono andata a Ferrara, sono stata a Comacchio, cioè vado perché lo Spiritus Noci mi aiuta. Quindi vedrai, ecco, diciamo che il mio sogno è andare in Palestina. Ecco.
Sì, sì, poi ci fai sapere. Guardiamo il tuo libro, si può trovare in tutte le librerie.
Sì, ma in città, da Feltrinelli oppure Ponte San Giovanni.
Il titolo, ricordiamo?
Femmina di lume.
Perfetto, di Valeria Ventura.
Di Valeria Ventura.
Bocca al lupo, ti aspetto, grazie.
Grazie, grazie.
Ragazzi, Idea Games, grazie ancora.
Grazie a voi.
Sabato 23 settembre, domenica 24 settembre 2023, gioca a Perugia, perché venire?
Perché è divertente.
A posto. Meglio così. Ricordiamo i contatti per chi volesse contattare.
Allora, idragames.bg@gmail.com, scritto con la H e con la Y.
Come te, le persone non si sbagliamo. Perché questo contattare
abbiamo la pagina Facebook, Idragames Perugia, e anche il contatto su Instagram.
Perfetto. E mi raccomando, non vi scordate, 27 a me. Grazie, in bocca al lupo. E noi ci vediamo presto e vi aspetto con qualche altro membro da vostra età, quindi anche con cui a telefono, se mai che ha fatto questa meravigliosa competizione, chiamiamo al telefono, anche se sì, sta in Germania.
Il nostro presidente, fra le altre cose.
Esatto.
È il presidente.
Luca Toccacelli.
Certo, che bisogna chiamare, se il presidente, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Grazie, in bocca al lupo, di cuore.
Grazie.
Grazie a te. Sogno nel cassetto, fra un anno mi piacerebbe?
Fra un anno mi piacerebbe evolvere così come natura comanda.
Bello. Penso che va bene la risposta. Fantastico.
L'aspettiamo lunedì.
In bocca al lupo. Se volete, qualcosa ti dovessi chiedere che vuol dire per te suonare e cantare, che rispondesti?
Vuol dire essere me stessa.
In bocca al lupo.
Crepi.
E per il prossimo,
la prossima
ti aspetto.
Canzone
ti
aspetto. Torno qua.
Stefano, grazie. Grazie di cuore.
Grazie a te.
Com'è finita questa puntata, questo etere di puntata? Pensando anche a quello che ci hai descritto di te, no? Qui parli di consapevolezza, bello di essere se stessi, no? Questo etere si sta adattando di tutto questo, no? E pensando anche a un che ti viene in mente.
È difficile, però. C'è una cosa. Ma alla fine, io se dovessi usare una parola chiave, userei gioco. In tutte le accezioni, giocare con la musica, giocare con la materia, con le parole, giocare con anche un po', io dico poi fondamentale, il teatro è la cosa più bella, che giochiamo a prenderci anche un po' in giro sui difetti, no? Che serve un pochino a depotenziarli, quindi gioco può essere una buona linea.
E giocate anche lunedì 18
lunedì
settembre.
18 settembre 18:30 giochiamo al teatro, lunedì 18 settembre alle ore 21 giochiamo alla mindfulness.
Perfetto, mi piace, ti aspetto in bocca al lupo.
Grazie mille.
E vi lasciamo con due canzoni che hanno i miei ospiti hanno suggerito. Una è Franco, scusate, Battiato, Segnale di vita.
Sì.
Titolo già dice tutto. Quindi, e altre SDC, titolo com'è?
Back in Black.
Perché hanno magliette nere. Sì, la maglietta nera tutta. Tanne noi. Tre persone, tutte magliette nere. Grazie di cuore, in bocca al lupo e vi aspetto.
Grazie.
Vi lascio queste canzoni, come ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo con quelli lunedì dalle 20:30 alle 22 per parlare appunto di arte, per giocare con la voce, con il microfono e con la radio. E sabato prossimo per giocare di nuovo con altre meravigliose realtà e altre meravigliose persone. Buon weekend, fate i bravi. E adesso vi lascio con Franco Battiato, Segnale di vita con gli SDC. Buon weekend e buon sabato. Ciao ragazzi,
ciao.
Alla prossima.
Ciao.